Oggi Gesù ci chiede di alzare un po' l'asticella del nostro credere in Lui, della nostra fede, del nostro essere discepoli. Ci chiede veramente di fare un salto di qualità forte e lo richiede come solo Lui sa fare. In questo tempo e in questi giorni dove tutti si dicono cristiani, molti si spacciano per cristiani o che molti hanno sempre nella bocca la parola Vangelo, Gesù, Lui mette tutti a tacere con quattro indicazioni concrete, pratiche, vere e autentiche. Vuoi essere mio discepolo? Io ti propongo quattro indicazioni, da cui non puoi prescindere però, perché Gesù è una scelta concreta di vita, non di parole e neanche di ideali, perché il Vangelo è veramente la scelta viva della nostra vita. E comincia con la prima indicazione. Voi amate i vostri familiari, padre, madre, figli, fratelli? Bene, fate benissimo ad amarli, ci mancherebbe. Beh, a me dovete amarmi di più, dice Gesù. È un po' presuntuoso, è fortemente uno che spinge a dire: guardate, voi vi amate tra voi, e io lo so, e vi volete bene, e avete stima, però come amo io, neanche tuo padre e tua madre ti amano, neanche tuo figlio, neanche tuo fratello, perché l'amore che ti do io è un amore pienamente gratuito. Allora, se vuoi essere mio discepolo, amami con il morso del più, con la voglia di amare di più. Non è che mette in paragone l'amore di Dio con l'amore degli uomini. A scanso di equivoci, Gesù non dice assolutamente di non amare i familiari o di non amare chi ci vuole bene e chi noi amiamo, ci mancherebbe altro. Ma Lui ci sfida e ci dice: vuoi essere mio discepolo? Prova ad amare un po' di più me, perché il vero amore è un amore libero e gratuito che solo io so darti. La seconda indicazione che dà è quella di cui tutti noi abbiamo sempre interpretato malamente: vuoi essere mio discepolo? Prendi la tua croce e seguimi. E qui quante volte già insieme ne abbiamo parlato, ma non mi stancherò mai di parlarne, perché qui Gesù ci chiede di fare un cambiamento totale di mentalità e di idea. La croce non è la sofferenza, non è la prova, non sono le difficoltà. Togliamoci dalla mente, dobbiamo fare veramente con coraggio uno sforzo di conversione. Prendi la tua croce e segui, non è prendi il tuo dolore, le tue difficoltà, la tua malattia, quello che stai vivendo e seguimi. La croce per i cristiani è vita, è resurrezione, è felicità, è gioia, non è più strumento di morte. Per questo io amo solo le croci che hanno su Gesù. Le croci senza Gesù sopra rimangono strumenti di morte, mentre la croce con Gesù sopra diventa strumento di salvezza. Invece noi in giro ci abbiamo un sacco di crocette senza Gesù sopra e poche volte mettiamo Gesù sopra questa croce. E allora è chiaro che diventa un peso, diventa una fatica, e pensiamo che Dio metta croci addosso alle persone. Dio le toglie le croci, le porta Lui. Ha proprio scelto di dare la vita per togliere il dolore, le sofferenze e tutte le paure e tutte le minacce che la vita può darci. Allora qui Gesù dice: prendi la tua vita e seguimi, cioè accoglila così com'è. Quando dice prendi la tua croce, dice prendi la tua vita, accoglila così com'è, non desiderare un'altra vita al posto della tua. La tua va bene così com'è e seguimi così come sei. Vai bene così, con le tue debolezze, i tuoi fallimenti, i tuoi dubbi, le tue cadute, le tue incertezze. Vai bene così. Allora togliamoci dalla mente che Dio metta alla prova. Vi prego, allontanate tutti quelli che vi dicono, quando raccontate un dolore, una sofferenza o la morte di qualcuno che ci è caro, che vi dica: questa è una prova di Dio. Salutatelo da parte mia, mandatelo da un'altra parte, perché non ha capito nulla del Vangelo, perché non ha capito nulla. Dio non mette alla prova nessuno. La morte di un figlio non è una prova che Dio manda. Una malattia, un tumore, non è una prova e una croce che Dio manda. Dio non manda pesi e non manda croci, ma sta lì tutti i giorni a cercare di liberarci da tutte le sofferenze, da tutti i pesi e da tutte le difficoltà. Fa solo questo dalla mattina alla sera Dio, ad alleggerire i pesi, ad alleggerire i dolori ogni giorno, e non ci riesce. Non ci riesce perché l'amore non sempre riesce a liberare totalmente l'altro. Eppure Dio continua. Allora quando dice vuoi essere mio discepolo, accogli la tua vita, accoglila, abbracciala, ma impegnati anche a togliere tu le croci. Gli uomini e le donne si dividono in due categorie di persone: chi costruisce le croci e chi le toglie. Tu chi vuoi essere? Vuoi essere un costruttore di croci che metti i pesi sulle spalle degli altri e tu non le tocchi neanche con un dito? Vuoi infliggere sofferenza agli altri? Vuoi essere uno che mette alla prova gli altri? Questa è la mentalità umana. Oppure vuoi essere uno di quelli che le toglie le croci dagli altri, che libera dai dolori, dalle sofferenze, dalle difficoltà? Questo è il significato della seconda indicazione che Gesù ci dà. Vuoi essere mio discepolo? Diventa come te, come me, un portatore di croci. È uno che le toglie le croci. La terza cosa che mi sembra fantastica come indicazione per essere discepolo di Gesù è che quando inizi una cosa, portala a termine. Gesù non si è mai accontentato di iniziare un'avventura, ma le ha portate a termine tutto, fino alla morte. Quante volte invece noi iniziamo delle cose, dei servizi, delle responsabilità, dei lavori, degli impegni, degli amori, e non li portiamo mai a termine, mai. Mentre Gesù dice, se vuoi costruire una cosa, quella cosa che stai costruendo, che sia un rapporto di amicizia, di amore, il lavoro, un impegno, una responsabilità, portala a termine, vai fino in fondo. Il cristiano, il discepolo di Gesù, è quello che va fino in fondo ed arriva fino all'ultimo attimo. Non è quello che si ferma a metà e non è quello che ha la sindrome dell'ape che vola da un fiore all'altro. Ma quando scegli un fiore, quando scegli un posto, quando scegli una vocazione, quando scegli una responsabilità, un lavoro, uno studio, con tutta la difficoltà, la fatica, gli ostacoli, gli inciampi, le cadute, tu porta a termine, perché il discepolo è quello che porta a termine le cose, non quello che si ferma a metà, non è quello che ha l'ideale di scalare le montagne, si sveglia la mattina per scalare quella montagna e poi si ferma al primo ristorante e quella montagna è via. Allora io penso che sia importante invece pensare quanto sia indispensabile per il Vangelo portare a termine le cose che scegliamo di vivere. E l'ultima indicazione chiara, concreta: vuoi essere mio discepolo? Non puoi innamorarti dei tuoi beni, non puoi avere tutto e non puoi mettere al primo posto della tua vita gli oggetti, il denaro. Oggi sembra paradossale, ma è veramente assurdo come noi cristiani diciamo di esserlo, eppure non viviamo una vita sobria. Per noi gli oggetti, le cose, le case, il denaro, sembra veramente essere la guida delle nostre scelte. La domanda che ci si fa sempre è che ci guadagno io, anche nei rapporti tra noi. Una delle cose che odio di più è quando le persone si fanno i calcoli su quel rapporto di amicizia o di amore. Che ci guadagno io? Il cristiano è quello che si fa la domanda, cosa ci perdo io? Cosa sono disposto a perderci io in questo servizio, in questa situazione, in questo lavoro? Allora toglierci dall'idea che il cristiano deve guadagnare. Il cristiano è quello che perde ed è disposto a perdere perché si fida, perché c'è una fiducia che va oltre. Io ve lo confesso, qualche altra volta ve l'ho anche detto, io sono felicissimo che la Chiesa finalmente in Italia è perseguitata. Io sono contento quando criticano il Papa, io sono contento quando criticano me, criticano il monastero, criticano le scelte che un cristiano fa. Io sono contentissimo che le chiese, molte, si stanno svuotando. Non mi preoccupano, perché significa che siamo un po' più evangelici. Finalmente stiamo mettendo in atto la beatitudine, beati perseguitati a causa del mio nome, perché mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi. Rallegratevi ed esultate, perché vostro è il regno dei cieli. Quindi a me non mi preoccupa tutto questo. E non preoccupiamoci di quelli che dicono: vedete questi preti, il Papa, come dice, sta svuotando tutte le chiese, sta annientando la cristianità. Meno male, perché se cristianità è per abitudine e per tradizione, meglio chiese vuote, meglio che non si vengano più a battezzare né a fare la comunione né la cresima, che non ha senso. Non ha senso. Finalmente siamo in un punto di svolta. Il Vangelo ce lo dice con chiarezza: vuoi essere mio discepolo? Fa queste quattro cose, non devi farne altre. Amami al primo posto, prima degli affetti. Prendi la tua vita così com'è e fanne un capolavoro e una meraviglia. Le cose che inizia, portale a termine, nonostante le fatiche, nonostante le difficoltà. Troppo semplice, quando troviamo degli ostacoli, andarsene via. Troppo facile. Il cristiano rimane. Rimane e cerca di trasformare quel luogo, quella comunità, quella situazione, quella relazione. E quarta cosa, lascia i beni. Cioè, noi non possiamo fare più affidamento sempre e comunque sul denaro o sulle cose. Se la Chiesa non si spoglia completamente da tutti i compromessi politici con il potere, non sarà mai testimone del Vangelo. Perciò noi camminiamo dietro il Vangelo e quindi anche dietro a Papa Francesco, perché lui va in direzione ostinata e contraria, come ogni cristiano dovrebbe fare, perché il cristiano non può scendere a compromessi. Giorgio La Pira, questo sindaco meraviglioso di Firenze, diceva: io non posso cambiare il Vangelo, cambiate la legge, cambiate voi, noi il Vangelo non lo possiamo cambiare. Il cristiano è quello che mette il Vangelo come legge nella propria coscienza, poi tutto il resto. Allora, se siamo disposti veramente a tutto questo, allora mettiamoci dietro a Gesù. Ma se questo ci dà fastidio, non lo condividiamo, non preoccupatevi, non succede nulla. Però non siamo discepoli di Gesù, lo siamo soltanto con le parole, e con le parole oggi ormai lo sono tutti. Tu ti giri, tutti sono cristiani, tutti sono cattolici, incredibili, tutti amanti della Chiesa, delle tradizioni, tutti quanti che nominano il Vangelo. Ormai è veramente un'epoca assurda, quando nessuno lo considerava il Vangelo, ora ce l'hanno tutti nella bocca, si rispondono a colpi di Vangelo. È proprio veramente una tristezza unica. Il Vangelo non si parla, si vive. E allora riconosceremo chi è discepolo di Gesù da queste quattro cose, tutto il resto serve a nulla.